Allora, parlando delle relazioni illuminate, a livello appunto di relazioni, stamattina, stamattina abbiamo parlato delle relazioni importanti col nostro proprio corpo, col fisico, che sono le prime che devono essere prese in considerazione, la parte fisica, no? Anche se gli organi non li sentiamo, loro stanno lavorando e noi dobbiamo entrare in contatto con ogni organo del nostro corpo. E io vi ho detto che c'è questo MP3 di autoguarigione che alla grande fa questo tipo di approccio. Chiaro? E quindi cominciamo ad avere questo tipo di relazioni, ma sappiamo pure che dobbiamo avere le relazioni importanti sono con la nostra parte mentale, emozionale, con la parte spirituale. Per cui ho detto cosa accade quando la parte spirituale non c'è, praticamente. Si fanno scelte sbagliate. Ho parlato anche dei grossi errori relazionali che si fanno, perché due persone si mettono insieme per attrazione fisica, si scappa il figlio, non c'è nessun feeling spirituale, quei due dureranno poco, chi ne fanno poi le spese sono tutti bambini compresi, chiaro? Poi ho parlato della relazione importante maschile e femminile, che dobbiamo equilibrarla. E il miglior modo per equilibrarla, che io conosca e che funzioni, è la Valle Incantata, appunto il mio esercizio, che si trova in uno degli esercizi del kit di dimagrimento, l'ho messo. E poi padre e madre, fare pace continuamente col padre e la madre, dire hai ragione, ti voglio bene, scusa, eccetera. Perché squilibriamo praticamente le due parti maschili e femminili. Capite? Quindi una delle prime cose che io ho visto in lei era lo squilibrio col maschile, col padre. E allora non ho fatto altro che cercare di ripristinare questo equilibrio, perché poi si rifletteva sul rapporto, capite? E allora, quindi abbraccialo padre, rispetta, però abbraccialo, fatti sentire essere una presenza, perché altrimenti la tua parte maschile va a cozzare poi praticamente quel rapporto con me, capite? Quindi come poter equilibrare questo? Con i fatti, cioè vai, lo abbracci, stacci accanto, a prescindere se è stato un padre assente per lavoro o per motivi vari. Io ve l'ho detto, non importa cosa fanno loro, importa come ci equilibriamo noi. E quindi il nostro compito di amore nei nostri confronti, di relazione con la parte maschile e femminile, sì o sì? Quindi, allora, tu che hai fatto? Con tuo padre hai stabilito un buon rapporto. Cosa è successo quando hai stabilito un buon rapporto con tuo padre? Hai migliorato il rapporto con noi. Ma in questo frangente doveva distaccarsi dal rapporto con la madre, perché diventava un rapporto madre-padre, capite? E non va, cioè c'è squilibrio. Ecco perché bisogna stare molto attenti a queste cose e aiutarci a vicenda, cioè capirle in pratica, capire queste relazioni che ci sono. Noi dobbiamo avere un obiettivo, quello di equilibrare la nostra parte maschile con la nostra parte femminile. E quindi padre e madre, l'altra persona deve fare pure altrettanto. Quindi, se voi sapete questi concetti e vedete che l'altra parte ha degli squilibri, aiutiamola, perché si rifletteranno nel rapporto. Il rapporto si costruirà sulla sabbia. Capite? È fondamentale questo. Ora, per esempio, nel rapporto con gli altri ci modellano. Gli altri ci aiutano a raggiungere gli obiettivi, se glielo diciamo. Cioè, io devo raggiungere un obiettivo, quindi sediamoci, parliamone e quindi aiutatemi, sostenetemi a raggiungere questo obiettivo. Quindi, se per 2 mesi non bisogna uscire perché devo raggiungere un obiettivo, quindi non rompetemi, sostenetemi perché stiamo raggiungendo che poi è un obiettivo che riguarda la famiglia, capite? Quindi bisogna in pratica discutere e parlarne. Altra cosa fondamentale è, come ho detto stamattina, la connessione con lo spirito, col boss, perché è solo la connessione che ti fa vedere le cose da un altro punto di vista. Per esempio, prendiamo le strategie, così è un esempio, le strategie relazionali che ci sono nella famiglia, perché la famiglia è praticamente un campo di battaglia della crescita personale e quindi su cosa e su come porre le nostre fondamenta. Famiglia significa, nel caso della mia famiglia, ma famiglia significa noi con i nostri genitori, giusto? È una famiglia. Allora, nel momento in cui nascono i gemelli, per esempio Giulia, chiaramente che ha avuto l'egemonia. Cosa è questo? Qualche ventilatore che. Quindi ha avuto. fino a quel momento l'egemonia si trova a essere spodestata non da uno ma da due, giusto? E quindi entra in crisi. Entra in crisi esistenziale perché chiaramente le attenzioni vengono nei confronti dei due. E qua a questo punto è di fondamentale importanza mantenere, sì, mantenere la connessione spirituale. Che gli è preso al mediatore? Ha rapporti relazionali con le sue pare, praticamente, con le sue ventole, che non vanno. Quindi a questo punto deve capire Giulia che gli altri due fratelli sono. Ma così, come mai? Tutta la notte per questa cosa che si è deciso?
No, devo tenerlo fisso,
no. Quindi deve capire che c'è posto per tutti, ma lo dobbiamo far capire anche noi col nostro comportamento. Che se il nostro comportamento viene centrato sui due appena venuti, la scattiamo e si sentirà isolata, scattata, non voluta, e perde praticamente, come dire, quell'energia che riceveva prima quando era sola, chiaro questo? Ma tu lo puoi fare questo qualora hai una conoscenza, nel senso, se io non faccio questo, quella entra in crisi. Infatti cominciando a aumentare di peso, sì o no? Come reazione praticamente alla vulcanicità dei fratelli. Ma domanda, ecco i movimenti relazionali. Domanda, come ti hanno cambiato i gemelli? Tu te ne sei accorta? Beh, dal viso distrutto lo possiamo capire, ma nel senso positivo. E tu acquisisca?
Sì, più pazienza.
Più pazienza? Cioè, le cose sono due, cioè o diventi isterica o diventi paziente. Quindi la saggezza e la connessione spirituale dice di diventare.
Che hanno svegliato anche.
Che hanno svegliato.
Prima i miei tempi erano molto più lenti, adesso devo correre.
Ecco, questa è un'altra cosa. Nelle relazioni, tutti i componenti delle relazioni traggono giovamento. Tutti i componenti delle relazioni crescono, non c'è uno cresce e l'altro no, avete capito? C'è soltanto se l'altro fa la vittima. Cos'è la vittima? È la persona disconnessa, che non ha nessuna intelligenza né emozionale né spirituale, che non riesce più a vampirizzare gli altri, a togliere sangue. Non ce la fa, sangue nel senso, capito, a reagire, no, non ce la fa più a togliere sangue, energia, e allora fa la vittima. Per cercare di riequilibrarsi e di costruire la casa sulla sabbia, sulla roccia. Non la potrà mai costruire facendo la vittima, la sabbia, la casa sulla roccia, ma sempre sulla sabbia la costruirà. Capite che il vittimismo non è la soluzione? Siete d'accordo? Sì o sì?
Sì.
Quindi non possiamo dire sono sfortunato, non mi hanno voluto bene, sono lasciato solo, ogni volta che faccio una cosa mi fa male, ma perché questo è successo proprio a me, ma perché mi è capitato mio fratello? Non bisogna fare le vittime, perché facendo le vittime noi siamo disconnessi, quindi siamo disconnessi da una relazione spirituale che è quella che fa crescere la relazione praticamente sulla roccia. Andrea, vieni. Allora, oppure stai là. Ecco. Dunque, con tuo fratello vai d'accordo? No, ecco, perché? Perché non vai d'accordo?
Perché Riccardo mi ammazza sempre all'ignato.
Perché, ecco, Riccardo mi ammazza sempre all'ignato. Ma scusa, ma non stai facendo così la vittima? Sì, stai facendo la vittima, sì o no?
Così ci ammazziamo tutti e due all'ignato.
Tu stai facendo la vittima, ma io che ti dico sempre? Cosa ti ho detto sempre?
Tu mi dici sempre, lascialo in pace.
Lascialo in pace. Allora, ascoltami, quindi io ti dico lascialo in pace, non ti dico pure che lui si comporta così perché ti vuole bene.
Ma quando te lo fa a te, però lo c'ha male.
Non è vero che do le punizioni, dai Andrea, diciamo la verità. Allora, ma non ti ho detto io che tu devi perdonarlo, che lui fa così perché ti vuole bene?
Sì,
sì o no? Entri in crisi appena ti dico così. Entri in crisi. Voi due vi siete scelti insieme.
Riccardo mi ha scelto, veramente io l'ho scelto, perché Riccardo si è fatto tutto buono finché poi è diventato un diavolo.
Che dici? Allora, praticamente si sono scelti insieme, e ve l'ho sempre, silenzio, e ve l'ho sempre detto, perché l'uno aiuta l'altro, l'uno ha cose che l'altro non ha.
Ma lui mi aiuta, lui mi ruba tutto.
No, 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 ha ragione, ma qua è il punto, che lui rubandoti le cose a te fa sì che tu cresci.
Dice che la PlayStation è sua.
Vabbè, lui dice che tutto è suo, ti sto dicendo, però tu così cresci. Appena la tocchi ti colpisco, ho capito, lui vuole essere...
Non colpisco, mi fa così.
Come ti fa?
Metti la mano mentirezza.
E tu la metti. E tu la metti la mano sul divano.
No,
perché?
Io scappo.
Tu scappo. Allora, il punto qual è? Dove sono per i movimenti? Che sono molto chiari. Praticamente, Andrea ha... bisogno nella sua crescita di chi gli sta alle costole e lo tormenta in continuazione, perché solo così diventa più saggio e diventa, no, tutta la vita non sarà così, non ti preoccupare, non fai quella faccia, Andrea, qua stiamo parlando di relazioni, stiamo parlando, è un comico Andrea, stiamo parlando di, fermati, basta con la comicità, stiamo parlando di relazioni illuminate, quindi in tu hai Andrea accanto perché devi sviluppare tolleranza, amore, diventi più forte, ma se tu reagisci in modo negativo, quindi se tu reagisci in modo distaccato, ti disconnetti e quindi te la prendi, allora la tua crescita si ferma.
Anche tu!
Che c'entro io?
Tu lo fai pure!
Ma che faccio? Dimmi quello che faccio!
Ma poi tutto questo.
Non è vero, io una sola volta poi ho tirato le orecchie e i capelli.
E ci ha sbattuto le teste!
Le teste, e perché?
E altre migliaia
no. Non è vero, non è vero.
Ma io tanto non piango perché io non sono piccolo. Tu piangi.
Qua si sta. Silenzio! Allora, silenzio. Dunque, io ho creato in loro un riflesso condizionato. Cioè, ho creato un circuito neuronale. Ma c'ho la cosa staccata. Vabbè, si sta stendendo da là. No, è un problema qua. Io ho creato un circuito neuronale perché. Loro, dal punto di vista relazionale e dal punto di vista caratteriale, praticamente hanno un carattere vulcanico e quindi non ascoltano. Tu gli dici, la cena è pronta e loro lo sentono, non vengono. Glielo ridici, non vengono. E allora qualche anno fa, basta, 2 o 3 anni fa, forse 2 o 3 anni fa, o forse 5 anni, non mi ricordo, eravamo a tavola e questi non venivano. Maria, li vuoi chiamare? Sono andato a chiamarli, no, tranquilli, dobbiamo andare a mangiare, è pronto, venite. Perché? Perché nelle relazioni l'obbedienza alle leggi e alle regole è fondamentale. Devono esserci delle leggi, devono esserci delle regole. E queste regole devono essere basate chiaramente sempre sui principi per costruire la casa sulla roccia. Allora, la regola è l'ubbidienza, io ti chiamo, magari non vieni subito perché stai terminando, mi sembra ovvio, però poi vieni. Questi non venivano. Ci sono rientrato, bambini è pronto, siamo soltanto voi, venite. Sono rientrato in cucina, non venivano. Ho detto, perfetto, ora ci vado. Sono andato, li ho chiamati, Andrea, Riccardo, miei figli bellissimi. Mentre parlavo in questo modo positivo, gli ho tirato le orecchie, stai zitto ora, gli ho tirato le orecchie. Le ho tirato le orecchie e ho detto: papà, vi vuole molto bene e siete dei bambini stupendi, ma dovete obbedire quando noi vi chiamiamo, questo che sia chiaro. Poi ho preso i capelli, ma chiaramente è ovvio che non stavo facendo un atto di violenza, non è violenza, devo creare un riflesso di obbedienza. I capelli li ho tirati, non gliel'ho tolti, silenzio, non gliel'ho tolti, e ho detto: papà vi vuole bene tantissimo, dovete capire che l'ubbidienza è una cosa fondamentale e quando noi vi chiamiamo dovete venire, non dovete essere per conto vostro, perché qua dobbiamo convivere insieme, dobbiamo rispettare certe regole. E loro erano così, è chiaro, quindi io conterò fino a 1, voi dovete venire, va bene. Per 2 o 3 anni questo, io ho detto solo 1, non ho più fatto niente, e loro scattano, e fino ad oggi, non io dico uno, in qualunque posto sono, sbucano fuori, praticamente. Soltanto quando in un momento c'è stato un calo, i circuiti neuronali stanno rallentando l'informazione, papà, alias, dobbiamo ascoltarlo, papà, la mamma, praticamente, c'è stato un calo, io glielo ho detto di nuovo. Tu l'educazione, le informazioni, perché loro devono crescere forti, altrimenti non avrebbero scelto noi come genitori, giusto? Avrebbero scelto altri genitori. Perché loro devono fare delle cose di cui hanno molto bisogno, e come tutti i nostri figli hanno bisogno di essere forti dentro e quindi di rispettare delle regole. Le regole che rispettiamo noi quali sono? Le regole spirituali, le regole di ubbidienza alle leggi spirituali. Se l'uomo non rispetta le leggi perché non li conosce o non li vuole rispettare, quando è molto più facile rispettare altre cose, e quindi la persona segue un altro canale e costruisce le sue relazioni sulla sabbia e non sulla roccia. Ebbene, da quel momento io dico soltanto uno: tu non li gestisci, perché commetteremmo lo stesso errore che commettono molti genitori, quelli passati praticamente sapevano solo comportarsi in un certo modo e quindi creavano delle relazioni negative perché non avevano quel tipo di intelligenza. Noi che abbiamo tutto li viziamo, quindi viziare significa quelli non ti ascoltano nel modo più assoluto e faranno quello che vogliono, il pericolo è che cadono poi nelle trame del dragone, che vi spiegherò fra un poco, quindi cadono vittime di altri, seguono il branco, tu li perdi. Che insegnamento hai dato? Quando io sento dire lasciali stare sono piccoli, li hai rovinati già. Significa lasciali stare sono piccoli, devi dargli degli insegnamenti, delle nozioni di esempio e delle spiegazioni. C'è quando si gioca, c'è quando si scherza, c'è quando praticamente ci divertiamo, ma c'è quando bisogna fare delle cose ben precise e bisogna portarle alla fine, capite? E quindi l'impegno, l'attenzione deve essere, se tu giochi, se tu non ubbidisci, se tu ti sganci praticamente, e io te lo devo far capire una sola volta. Poi altra tecnica che uso con loro e che funziona, quindi, ok, voi amate la PlayStation, perfetto, amate la PSP, certo, amate Sky, certo, nel momento in cui non ubbidite io vi do un giorno di punizione, non vi faccio toccare né PSP né PlayStation. No papà, allora fatelo. L'essere umano, se non ha delle regole, è soggetto a un qualcosa di cui ora parlerò, e fa quello che vuole, e purtroppo perdiamo di vista l'educazione. Un domani possono fare quello che vogliono, certo, ma le regole le abbiamo date, e loro se le ricorderanno quando verranno a galla. Non bisogna essere molli, non bisogna essere duri, devi essere connessa in quel momento, perché tu stai facendo qualcosa che si adatta per loro, capite? Perché non l'ho fatto con Giulia? La regola è il duro.
Perché è grande.
No, grande ora, prima com'era.
Ma domani ci danno i giorni di punizione?
Giulia no, perché Giulia è ubbidiente. Magari ora è il periodo adolescenziale in cui deve trovare se stessa, oltre ad essere figlia, è anche una ragazza, comincia a crescere e quindi vuole la sua indipendenza di crescita, ma dobbiamo tenerla sotto controllo per quanto concerne le basi di roccia. Se no, altrimenti li costruisce sulla sabbia, ed è stato inutile la sua scelta della nostra famiglia, ed è stato inutile il nostro cammino di crescita, giusto? Anche perché loro non sono i nostri figli, sono i figli di Dio, e dobbiamo portarli ad avere una disciplina. Guardate che se non c'è disciplina, i circuiti neuronali non si formano.
Ma Giulia...
No, parlo quando te lo dirò io. I circuiti neuronali si formano quando io ho la disciplina, quando si rispettano determinate regole. Giulia, noi l'abbiamo portata fin da piccola nei seminari, è stata zitta. L'abbiamo portata nei congressi, è stata zitta. L'abbiamo portata in qualsiasi posto, è stata zitta. Non disturbava, ubbidiva, e quindi si comportava bene. Voi due no. Quindi, perché avete caratterialmente tendenze diverse, quindi ci vogliono regole diverse. È chiaro il concetto? Quindi non fate paragoni con Giulia. Capito? Giulia, parli troppo ora. Parla quando ti dico io. Allora, quindi, ci sono questi tipi di approcci. Che facciamo noi? Devi dare delle regole. E una delle regole importanti che noi facciamo è la preghiera. Allora, ora, stacca. Noi ci mettiamo qua e facciamo vedere loro come preghiamo. Forza. Ora, continuo e termino con delle spiegazioni molto, molto importanti, quindi ascoltatele, parlo lentamente così prendete appunti, perché non posso domani continuare con questo, dobbiamo esercitarci domani, e in questi giorni esercizi sono tanti, e vediamo, io proprio vi farò toccare con mano tutte queste cose che sto dicendo, ma queste spiegazioni sono di fondamentale importanza. Allora, come connetterci? Chiaramente gentilezza, quindi gentilezza significa non giudicare, gentilezza significa aiutare l'altra persona, capite? Quindi gentilezza significa aiutare l'altra persona a considerare il namaste e quindi considerarla di conseguenza, essere d'aiuto all'altra persona. Se io giudico una persona, posso essere d'aiuto? No, perché già l'ho scattata dalla rosa di persone da aiutare. Vedete la bellezza in qualsiasi cosa? In qualsiasi cosa, vedete il lato positivo. Bisogna vedere il lato positivo, perché c'è il lato positivo. Poi ne dovete prendere come esempio, vi porto quello che ho, dai il bicchiere. Quello che io faccio spesso è questo, così non ci sono scuse per nessuno, non ci sono giustificazioni per nessuno. Questo è un bicchiere, infatti lo riempito a metà di acqua, ok? Allora, io non posso dire che questo bicchiere è mezzo vuoto, non posso dire che questo bicchiere è mezzo pieno, ma io dico è contemporaneamente mezzo vuoto e mezzo pieno. Significa che se io passo un lato negativo della vita, c'è contemporaneamente un lato positivo. Contemporaneamente. Significa che se una persona si comporta in un modo, c'è contemporaneamente una chiave per far cambiare comportamento. Se io passo un periodo triste, è perché ho scelto questo, non ho scelto l'altro, che è presente contemporaneamente. Tutto l'universo funziona così. Quindi io non posso dire non trovo una via di uscita, perché c'è, non hai la cultura, non hai la conoscenza, nessuno ti ha insegnato questo. E allora che cosa fai? Dai la colpa agli altri. E chi si è visto si è visto, e non è vero. Cioè io non posso dare la colpa a fattori esterni, qualunque essi siano, fisici, persone o istituzionali eccetera, ma io devo dire semplicemente non riesco, non ho la chiave per trovare l'altra parte del bicchiere, che è positiva, capite? Che significa questo? Significa che se io sto passando un periodo che prima chiamavo negativo, io mi devo fare in quattro, perché devo concentrarmi sulla soluzione, che soltanto se mi concentro sulla soluzione trovo quest'altra parte, che è presente, c'è sempre, capite? Questo tipo di ragionamento, questo tipo di mentalità è in grado di cambiare la vita sia a voi che a tutti quelli che vi stanno accanto, già solo questo, cioè di tutto il seminario basta solo questo concetto, basterebbe, e vederlo espresso in qualsiasi parte della vostra vita. Ok, ho avuto un genitore cattivo, mi ha abbandonato, mi ha lasciato, qual è il lato positivo? Grazie a questo suo abbandono mi sono dato da fare e mi sono irrobustito spiritualmente. Stop, fine. Capite qual è il concetto? Cioè, un lato vuoto, ossia un lato di defiance, esiste soltanto nella misura in cui noi ci concentriamo solo su questo e non andiamo a cercare l'altro. Quando io per telefono ho risolto il problema a quella persona, non mi sono concentrato sulle metastasi, mi sono concentrato sulla soluzione che le devo dare, sull'altra parte del bicchiere che c'è. E il mio intuito deve essere, la mia connessione tale che mi deve dare quella, la soluzione per quella persona, non la soluzione per tutti, capito? Il farmaco è per tutti, non è così. Ma questo io posso farlo soltanto se sono abituato a essere connesso e a vedere quest'altra parte, capite come funziona? Quindi in qualsiasi tipo di situazione osservate l'altra parte che è presente sempre. Soltanto io mi concentro sull'altra parte se ho la conoscenza e sono connesso. Conoscenza significa già sapere, questa è conoscenza. Quindi non do più colpa a nessuno che io sono imbelagato in questa parte, capite? Sono io ignorante che non vedo altra. O non ho trovato qualcuno che me l'ha detto. E quindi io vivo in un mondo, in una dimensione di rancore, di rabbia, di solitudine, di vittimismo, eccetera, di sfortuna. E perché sono concentrato sui miei problemi e su questa parte. Ma se qualcuno a me dice, guarda che tutto l'universo funziona on-off, significa che se c'è un on, c'è un off. Contemporaneamente te lo devi andare a cercare, devi trovare qualcuno che ti aiuta a farlo e ti devi dare da fare, spremiti le meningi, nel senso connettiti, perché la soluzione, l'altra strada la riceverai, l'avrai. Se una coppia non può avere figli, siamo in questa parte, giusto? Quindi siamo nella parte in cui è negativa. Allora io alla paziente che è venuta col cuore in gola, quasi piangendo, praticamente ho detto, ma guarda che probabilmente voi non dovete avere figli, e io la mia risposta era da connesso. Se no non potrei dare questo tipo di risposta. Probabilmente perché o c'è una bambina che sta, o un bambino che aspetta di essere adottato da voi, oppure avete una missione tanto ardua, tutti e due insieme da compiere, che non avete posto per i bambini. Punto e basta. Stop. Questo era per loro, magari per un'altra persona avrei ricevuto qualche altra alternativa. Comunque per loro era questo, cioè gli stavo facendo vedere l'altra parte del bicchiere. Un ultimo esempio, una persona che era stata stuprata dal padre, il padre aveva avuto rapporti sessuali e aveva avuto un figlio da questa persona. Quindi questa persona si è sentita sempre una poco di buono, una sporca, eccetera, eccetera. Viene a visita da me, dice questo, facciamo una seduta, io a seconda seduta le do la soluzione, faccio vedere l'altra parte, dico guarda che tu hai un grosso compito, sei qua da me non per caso, guarda che tu hai fatto questo, è successo questo, perché tuo figlio doveva avere te come madre e tuo padre come padre, devi andare a capire il perché, che cosa c'è dietro, cosa è successo, perché deve essere così. C'è un disegno divino in tutto questo. Questa è l'altra parte positiva, che in quel momento il mio spirito mi stava suggerendo. È scomparso, non si è fatto più vedere, perché che io le ho detto, fai un'associazione, che ci sono molte donne in questo tipo di situazione, affinché tu apri gli occhi quando c'è un disegno nascosto. Perché se tu covi veleno verso tuo padre, la tua vita già è finita, cioè è rovinata. Non solo la tua vita, ma anche quello di tuo figlio, che sai che è figlio del tuo stesso padre. E quindi le false certezze, tutte le bufale che ci vengono date dal sociale, praticamente hanno fatto che avvelenarti la vita. Infatti lei aveva una vita avvelenata, capite? Non riusciva a vedere il lato positivo. E c'è sempre un lato positivo. Il lato positivo non può essere accettato da chi non sa queste cose. Può essere semmai criticato, perché la mia mente può criticare questo lato positivo. E la mia mente che cos'è se non quello che vi sto per dire ora? Allora, sì o sì, è chiaro il concetto? Qualcuno vuole chiedermi qualcosa su questo? Dimmi.
Che significa che ogni negatività potrebbe essere considerata un'opportunità?
Certo. Non può essere, già lo è. Devi andare a capire, devi andare a trovare praticamente l'altra metà che la compone, capite? L'anima gemella, la soluzione, l'altra parte del bicchiere, che è a portata di mano, a portata di vista, questo è il lato stupendo, solo che non lo sai ed entri in una dimensione di disperazione, di solitudine, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, che cosa? Poi c'è l'amore, la ricettività a qualsiasi cosa, ma guardate che già vedere la bellezza in qualcosa che prima giudicavamo schifoso già è un miracolo, abbiamo fatto un salto, ci connettiamo, perché Dio non fa niente brutto, non esiste, esiste il giudizio può fare brutto. Cosa ci disconnette? I pensieri negativi, quindi focalizzarsi sui problemi, focalizzarsi sul bicchiere mezzo vuoto, le letture non edificanti, praticamente, esempio giornali pornografici, non teneteli a casa, state attenti ai collegamenti internet, state attenti alle parolacce, per esempio le parolacce, ogni tanto le dico le parolacce quando non ne posso più, me ne pento, vado incontro a Namaste e mi riconnetto, ma non deve essere un'abitudine di vita. Passate voi davanti a dei giovani, immaginate che siate invisibili e vedrete che escono dalla bocca cose schifose, proprio schifose, che neanche che voi bisognava anche, che non conoscete praticamente, sono disconnessi. Quindi stanno costruendo, stanno chiudendo il canale relazionale con lo spirito, capite? I media, già ne ho parlato stamattina, della televisione, praticamente della radio, dei giornali, che ci vogliono far loro pilotare sulle relazioni che dobbiamo avere noi. Non esiste questo. State attenti. E poi l'ho scritto, l'inversione dei ruoli maschile e femminile rovina praticamente, disconnette completamente. Ok, ora andiamo ad un concetto importante, interessante. Cos'è la mente? Ecco qua l'altra parte su cui dobbiamo, e l'altra conoscenza su cui dobbiamo impostare le relazioni, la crescita e la fortificazione delle relazioni. La mente è un contenitore di strutture energetiche che ho chiamato particelle antispirituali, ho messo a particelle emozionali, antispirituali. Queste praticamente uno scambio continuo di informazioni che viene fra due atomi, oppure fra due cellule, oppure fra due persone, oppure fra persone e l'ambiente. Quindi, come vedi, lo scambio di particelle può avvenire in silenzio, anzi a distanza. Quindi, se voi avete l'attenzione e il pensiero su una persona, il papà morto, la madre morta o una persona che è lontana, nel momento stesso in cui avete voi questa attenzione su questa persona, già siete con questa persona. No, è così. Chiaro? A quel punto, che faccio? Dovete avere la conoscenza per muovervi, se no rimane un fatto, ma è ora che faccio. Allora, gli scambi avvengono in continuazione, anzi si è visto, per esempio, se noi poco fa abbiamo fatto il Namaste, ma voi badate, oltre a fare la preghiera, voi badate che c'è qualcuno qua nella struttura che ha risentito di quello che abbiamo fatto noi, cioè è stato influenzato. Capite? Infatti degli studiosi hanno visto questo e hanno supposto una regolazione limbica, è una parte del sistema nervoso centrale, hanno parlato di rispecchiamento, ossia hanno visto che persone che erano messi in stanzoni diversi avevano un livello emozionale uguale a quello delle persone con cui attivamente veniva fatto l'esperimento. Quindi significa che se la persona nel condominio che sta sopra di te, se la famiglia è focalizzata solo sul bicchiere mezzo vuoto, quindi sono sempre in difficoltà, sempre adirati, eccetera, eccetera, e risente tutto il palazzo, o vuoi o non vuoi, non solo, ma con conseguenze sulla pressione arteriosa. Tu puoi avere la pressione alta perché c'è un vicino di casa, perché eccetera, che sta per effetto del fenomeno del rispecchiamento, mandando le sue particelle, ti sta rovinando il sistema immunitario, magari ti becchi l'influenza o la bronchite per questo. E come fai a saperlo? Questo è il fatto. Allora noi che dobbiamo fare? Semplice. Se io ho tutte le mie cellule, il rapporto quindi, la relazione col corpo, tutte le mie cellule potenziate e ho un rapporto con le mie cellule e ho una vita centrata sulle soluzioni, quindi a risolvere, praticamente a trovare l'altra parte del bicchiere, queste interferenze sono passeggere, piccoli cali di umore che durano poco, perché la disciplina ti ha portato a essere immersa nelle soluzioni, soltanto nelle soluzioni. Se la mente è disciplinata, ossia si è occupata da uno standard che è quello delle soluzioni, qualunque interferenza negativa, ce ne sono tante, ne abbiamo tantissime, hanno poco effetto su di noi, o nessuno, o piccoli momenti di defianza, ma piccoli, capite? Quindi questi effetti non avverranno. Infatti hanno effetti sul sistema immunitario, effetti sul sistema endocrino, effetti sul cuore, sul sistema neurovegetativo, per via di persone o di gruppi di persone praticamente che hanno una negatività elevata, vi stanno distruggendo. Quindi quando fate un team, quando fate qualcosa, scegliete un posto, state molto attenti, o siete abituati a essere corazzati con la positività, quindi nel senso persone positive che non giudicano i vicini, ma che li salutano, ma che gioiscono, li aiutano, si mettono al servizio se c'è qualcosa che non va, così tu crei già un campo di forze che respinge i loro attacchi inconsapevoli, chiaramente, capite? O consapevoli. Questo è molto importante, quindi già vi ho detto come proteggervi. Mi ha dato un grande segreto. A proposito dell'influenza sugli altri, dagli studi fatti da un uno psichiatra americano, David Hawkins, lui ha visto che le persone che guardano solo il lato positivo della vita e vedono solo il lato positivo nelle persone, influenzano la tendenza negativa di 90.000 persone. Quindi una persona che ha questo tipo di caratteristiche influenza 90.000 persone, che significa che questa influenza avviene a livello della non località. Cioè tu con questo tipo di atteggiamento, questo tipo di vita, questo tipo di essere, sei in grado di influenzare 90.000 persone e non riesci a influenzare la famiglia perché non sei all'altezza. Vuol dire che hai grossi alti e bassi, non sei ancora centrata, disciplinata praticamente sul pensiero positivo e sul non giudizio. Quindi siccome il non giudizio mette l'attenzione sul giudizio, cambiamo termine, la bellezza, la positività, le soluzioni. Capite? Andiamo avanti. Questo è una particella, è un'emozione, può essere la rabbia, la paura, la gioia che sta uscendo fuori. Voi pensate che queste particelle, questo con forte contenuto emozionale, entrano ed escono, fanno la loro apparizione nella mente come quando vogliono, specialmente quando siamo messi davanti a ostacoli, la particella esce fuori. Che cos'è la particella? Quindi è una struttura vivente, energetica, che influenza tutto quello che noi facciamo, tutto, da quale cibo scegliamo, come ci vestiamo, come reagiamo agli altri, se devo fare un seminario oppure no, e come guido, eccetera. Cioè questi esseri, queste particelle che si sono formate in base al seguito di esperienze infantili o adolescenziali o anche oltre, praticamente diventano degli esseri che pilotano la mente. Quindi ci pilotano e ci distaccano praticamente dalla nostra parte spirituale, che invece è quella che noi cerchiamo, si è bloccato. E quindi ci distaccano dalla parte in cui noi dobbiamo vivere, ossia vivere nella parte di connessione spirituale. Questa è una particella che sta salendo a galla, ad esempio è l'inizio di uno scoppio d'ira. Allora voi dovete sapere che se quello scoppio d'ira non viene bloccato subito dall'inizio, tutto il contenuto della particella esce fuori. Magari la persona poi si pente di quello che ha fatto, di quello che ha detto, intanto è stata vittima e pilotata dalla particella. Avete capito cos'è quindi la particella? È un essere vivente in grado di condizionare la vita di una persona. Tu pensi di essere tu, e invece è la particella che ti sta facendo agire. Sapete da cosa ce ne accorgiamo? Semplice. Se sei felice 24 ore su 24, vuol dire che non c'è la particella di mezzo. Sei connesso. Se sei in pace, non c'è la particella. Ma nel momento in cui entri in tristezza, in solitudine, in rabbia, in contrapposizione con puntini puntini, oppure ti crogioli nella sfortuna, oppure metti l'attenzione sui problemi, sei vittima di una particella che ti sta pilotando. Ecco perché l'amore se ne va, perché la persona dopo i primi tempi di innamoramento, dove c'è la connessione spirituale, le particelle che ci sono escono fuori e tu cominci a vedere i difetti di quella persona che non vedevi prima, cominci a non fare più le cose che facevi prima perché cadi vittima di un qualcosa che già avevi, ossia di queste particelle che nel loro insieme costituiscono un essere che io ho chiamato il dragone. È quindi un essere che abbiamo tutti dentro praticamente, piccoli, grandi, e che se non si prendono subito delle discipline, o qui se non ci discipliniamo e non prendiamo la connessione, il modo di comportarci, di parlare, di fare da connessi, la nostra vita è solo e sarà pilotata da lui, dal dragone, da queste particelle. Ecco perché le relazioni fanno pena, vanno a scatafascio. Il dragone rovina le relazioni con te stesso. Mangi male, ingrassi, obeso, infarto, diabete e con gli altri. relazioni fredde, relazioni di scopo, relazioni ipocrite, relazioni sbagliate. E quindi noi non facciamo altro che essere distrutti. La casa la stiamo costruendo, la relazione, la nostra forza, sulla sabbia. Quindi il dragone, dovete saperlo, è quella parte di noi che abbiamo dentro, che ci pilota, ed è antispirituale. Punto. Che è pigro, perché è pigro? C'è il dragone che lo sta condizionando. Che è zitto, introverso, c'è il dragone che lo sta condizionando. Non è lui. Non siamo noi. Noi siamo esseri spirituali. Il dragone invece ci pilota. Ma il dragone, fra le altre cose, non è un qualcosa di negativo. È positivo. Io sono arrivato a questa considerazione negli anni. Perché se io, per esempio, faccio uscire il dragone a qualcuno di voi, sto facendo uscire una particella che voi dovete prendere in considerazione per trasformarla in positivo. Ossia, io ti faccio uscire il bicchiere mezzo vuoto, trasformalo in bicchiere mezzo pieno. Capite? Quindi il dragone, infatti, ci è stato dato dal buon Dio non per distruggerci, ma per evolverci. Ma quando? Quando tu prendi la tua parte di particelle e le trasformi. Ma quando invece diventi succube delle particelle e loro ti pilotano la vita, e tu sei, noi siamo zombie, praticamente. Ma degli zombie. Zombie che camminano e che prendono, mangiano energia agli altri. Quante persone mangiano l'energia agli altri? Accanto ad una persona vi sentite sgonfiati, non ce la fate più, vi mancano le forze. Quello è un dragone forte. Inconsapevolmente la persona ti sta su, perché ha grossi vuoti emozionali, è infelice, quella persona ti sta succhiando di tutto. Qual è la soluzione migliore? Evitare quella persona? No, non è giusto, bisogna aiutarla. Abbiamo detto che la connessione, quando noi siamo connessi, noi ci viene spontaneo andare a risolvere i problemi che hanno gli altri, quindi risolviamo quel problema, ma prima di risolvere il problema all'altra persona dobbiamo essere connessi, se no quella persona ci mangia. Fa un bel piatto di noi, ossia il suo dragone entra dentro e ci pilota. State attenti, il dragone viene fuori anche con l'adulazione, con i complimenti. È un cavallo di Troia, che dentro il cavallo c'è lui. Capite? Sapete come potete riconoscere il dragone? Solo se siete connessi, altrimenti non lo conoscerete. E quindi che fate? Scelte sbagliate. Fare le scelte sbagliate significa avere una vita poi sbagliata, e quindi relazioni sbagliate, perché la prima relazione sbagliata la state avendo voi col dragone, con questa parte di voi stessi che vi pilota, che vi forgia, praticamente. Noi non siamo la mente, voi pensate che abbiamo molte esperienze sensoriali, ne abbiamo tantissime fin da quando siamo nati. Queste esperienze poi che facciamo? Nella nostra mente noi le interpretiamo e formiamo le particelle. E qua il problema, l'interpretazione. Che interpretazione diamo a un fatto della vita? Quello che dava mio padre, che dava mia madre, che dava l'amico del cuore, o che dà la televisione, o che danno i giornali. Ci formano le particelle. Appena le particelle sono formate, ti saluto, noi diventiamo degli zombie, perché la particella nella mente ti dirà: io sono infelice, io sono triste, io sono solo, io sono fatto così, ho un carattere chiuso, ho un carattere aperto, non riesco, sono bloccato, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte fesserie, ma diventano reali nella misura in cui noi siamo schiavi, non siamo connessi. Ecco. Perché nella zona dello spirito il dragone non c'è. Quando voi poco fa vi ha aperto il cuore, il chakra del cuore si è aperto, il dragone non ci va in quella zona, non c'è. È la nostra ancora di salvezza. Quindi quando io devo parlare ad una persona, o parlo col cuore, oppure è il mio dragone che sta parlando con l'altra persona, sto rovinando tutto. Non ci sono alternative. Capite che è molto importante ciò che vi sto dicendo? È stravolgente ciò che vi sto dicendo. O parlate col cuore, e quindi c'è lo spirito che parla, c'è questo canale che detto, lo diceva lui poco fa, pulito, limpido, praticamente, oppure parla di dragone, meglio non parlare. Andate a pregare, andate a rilassarvi, se tutte bastano semplici parole tipo scusa, ti chiedo perdono, oppure ho sbagliato, cioè addomestichi il dragone, capite? addomesticando il dragone, voi vi riconnettete. Allora si può parlare, si può costruire un rapporto in senso positivo. I migliori amici di una persona sono la propria parte maschile e la propria parte femminile, cioè il proprio padre e la propria madre. Questi sono i migliori amici, sono quelli là i cui dragoni ti fanno crescere. Per esempio, quando poco fa lei ha detto che ha molto più connessione con la madre, complicità con la madre, meno col padre, si sta giocando la sua parte maschile, avrà grossi problemi con la madre. Capite? Cioè bisogna far sì di essere connessi, se no si è schiavi praticamente e si è pilotati dal contenuto dragoniano che abbiamo dentro e dalle particelle che abbiamo dentro. Qualsiasi cosa voi non riuscite a fare perché avete dato forza e potere a questa presenza e perché non siete connessi con lo spirito. Che relazioni possono fare due dragoni? Di convenienza? La faccio pagare io, tanto piloto io, faccio quello che voglio, attacca quando viene attaccato, la parola ce l'ho pronta, e questo è, che relazione si può fare così? Zero. Distruttive, infatti le coppie separate sono tantissime, le relazioni nell'ambiente di lavoro sono penose, non conosco una persona che lavora e che è felice, ovviamente perché ci va, perché ci deve andare, sopporta. Ma che relazione, chi sta andando a lavorare? La tua parte spirituale o il dragone? O il tuo dragone? Il tuo dragone va a lavorare. Che comincia a giudicare quello, a criticare l'altro, a lamentarsi del lavoro e qui mi pagano poco. E allora cambia lavoro. Perché hai scelto quello? Capisci? Quando voi vi lamentate, non è il vostro spirito, che lo spirito non si lamenta, lo spirito gli darebbe la soluzione invece. È il vostro dragone, cioè state facendo fare lo show a lui. Quando voi non vedete la bellezza in una persona, ma vedete i lati negativi, non è lo spirito, perché lo spirito vede là dall'altra parte quello che avete visto poco fa, la luce, l'amore. Quando invece non siete connessi, è lui che sta parlando al posto vostro. Voi pensate che siete voi? No, non siete voi. Ma voi non siete voi, non ci siete. Voi chi siete? Voi siete, me ne accorgete, voi siete persone, esseri spirituali che mantengono quello stato di apertura del chakra del cuore 24 ore su 24. Quello sarete voi e quelle saranno le relazioni che costruirete. Altrimenti non costruirete mai, perché già avete la vostra relazione con lo spirito tagliata fuori. Avete dato posto, vi siete dati in pasto a lui, al dragone, alle particelle. Fatte di marciume, che invece di utilizzare per la crescita, noi ci facciamo invece stravolgere e ci facciamo praticamente sbattere, capite? Quando io dico, ok, questi a me mi stanno trattando male, perdonali, vai a vedere l'altra parte del bicchiere, qual è la cosa positiva? Grazie a loro io mi sto evolvendo spiritualmente, caspita, vi ringrazio. E il dragone dentro, sai come si arrabbia? Che il dragone ti vorrebbe far fare causa, il dragone ti vorrebbe far attaccare quelle persone, il dragone ti vorrebbe, capisci, ti hanno dato un pugno, dagliene due, capite? Non è la strada questa dello spirito. La strada dello spirito è perdonali, anzi ringraziali, perché grazie a loro stai seguendo un altro cammino, che altrimenti non avresti fatto, sono pedine di eventi sincronici che Dio ti ha messo. Non giudicare, che giudichi? Vuoi giudicare la strategia di marketing relazionale di Dio? Non lo giudichiamo. Chi siamo noi per giudicare? Mezza cartucce, piene in pratica di dragone, che più di avere qualche piacere nella vita non abbiamo, perché stiamo costruendo male, stiamo costruendo solo sulla sabbia. Andiamo avanti. Quindi, per dire chi sono, è veramente io. Chi sono e cosa devo essere? Dobbiamo, non sto andando, questi sono gli argomenti dei miei libri, praticamente che parlano di fisica quantistica, eccetera. Ecco, questo qua, questo principio è l'osservatore crea la sua realtà. Ora io vi do dei principi che desidererei che voi ve li scriviate, prima che terminiamo oggi. Allora, i principi non è questo, è quello che viene dopo. Questa è la base scientifica. L'osservatore, ossia noi, avete capito, creiamo la nostra realtà. Certo, chi è che vede il bicchiere mezzo vuoto? Io. Chi è che vede il bicchiere mezzo pieno? Io. Quindi chi sta creando la realtà? Io, capite? È chiaro? Quindi noi creiamo la nostra realtà. Che se ne dica, non ascoltare chi accanto e magari ti incita contro qualche altro. Lo vedi? Non ha visto che ha combinato. Lo vedi invece cosa poteva fare? E tu qua stai con quella persona. Chi vi fa così è un dragone, mollatelo. Dovete dire, sono affari miei. Vattene. Non parlare. Capite? Perché stimola il vostro dragone, peggiorerà ancora di più la vostra situazione. Persone che parlano così, dite namaste e lasciate andare. Vi rovinano.
Se non sapete aiutarli, vi rovinano.
Sì o sì?
Sì.
Allora, appunto perché questo è un meccanismo divino, questo dell'osservatore che crea la sua realtà, ecco il più importante principio delle relazioni. Ripetiamolo insieme, leggiamolo insieme e ripetiamolo lentamente con me, tutti all'unisono. Via. Qualsiasi pensiero, immaginazione, giudizio, critica, interpretazione, aspettativa abbiamo nei confronti degli altri, dei figli, delle suocere, dei mariti, delle mogli, colleghi di lavoro, è soltanto una nostra creazione che non ha, l'ho scritto grande, niente a che vedere con l'altra persona. Stiamo giudicando noi stessi, ossia è il nostro dragone che sta parlando. Non c'è dubbio, eh? Non ci sono scappatoie a questo qua che vi sto dicendo. Nel momento in cui dalla mia bocca escono parole di critica, di giudizio, è il mio dragone che sta parlando. Non sta analizzando l'altra persona, perché se fosse, perché lo spirito non giudica, lo spirito dice solo namaste. Vieni che ti aiuto, qual è il tuo problema? Tieni, ti aiuto, fai questo, sai che ho saputo quest'altro, fai quest'altro. Questo fa lo spirito. Il dragone invece non ti fa crescere, vuole che anche tu soffri e che passi guai. Come? Semplice, avvelenandoti col giudizio, con la critica e con le malelingue. E voi, e chiunque, come una pera ci cascata in questo tranello, specialmente se il dragone, l'amico, il socio, chiunque, la persona è travestito da smoking, è un cavallo di Troia. Dentro nasconde il dragone con i canini affilati. E lo potete vedere, e voi potete soltanto, appena voi vedete una persona che vi sta giudicando, o giudica un'altra, scattatela. Quello è un dragone che sta parlando. Vi rovina la giornata. Voi dovete solo dire, senti, io ti voglio bene, namaste, non giudicare, io non parlo più con te. Perché voi dovete amarvi, dovete costruirvi il vostro regno spirituale e quindi dovete stare alla larga da tutte queste cose. Avete capito che qualsiasi cosa è solo la nostra creazione, del nostro dragone, perché lo spirito non ha quel linguaggio. È solo il male che abbiamo dentro che ci fa parlare e non sappiamo gestirlo. Domani vi insegnerò una tecnica con cui fare stare zitto il dragone, come e quando vogliamo noi, se la fate. Almeno non rompe. Per trasformarlo ci vuole la terapia, quella devo esserci io. Ma per farlo stare zitto, e quindi voi in un momento importante avete la possibilità di scegliere, allora quello è una cosa molto utile. Vado avanti perché oggi c'è un altro principio, questo principio visto in un altro modo. Ci siamo come tempi, no? 5 minuti. Ok, allora faccio l'altro. Andrea è nel regno di Orfeo. Vado avanti? Ho il consenso di tutti? Guardate che questo, solo questo vi cambia la vita, se lo capite. Non con la mente, col cuore. Se ne fate consapevolezza ed esperienza personale. Continuo, vado. Desideri che i tuoi figli siano i migliori? Qual è il segreto? Uno solo. Trattali come se già lo fossero. Non avranno scampo, saranno i migliori. Perché noi stiamo creando la loro realtà. È positiva, no? Non è negativa. Guardate che questo principio, teniamolo da... Se io dico a un bambino scemo, stupido, cretino, è ovvio che io sto creando quella persona in quel modo. A parte come sto dicendo io, perché è il mio dragone che sta parlando. Quindi non corrisponde a giudizio su quella persona. Dov'è Giulia? Quindi non corrisponde a giudizio su quella persona, perché quella persona è un essere spirituale come me e io l'onoro, capite? Appunto. Quindi è soltanto un parlare del dragone, e quindi io non sto facendo altro che relazioni negative, prima con me stesso e poi con chiunque. Andiamo avanti, stessa frase: desideri che tua moglie o tuo marito sia una principessa, trattalo come se già lo fosse. Se tu tratti tua moglie come una principessa, la giudichi? No. Cosa faresti? Dillo. Te lo sto chiedendo. Sì. Sì, qua davanti, io da te. Se tua moglie fosse una principessa, la tua compagna fosse una principessa, come la tratteresti?
Bene, la rispetterei.
Cioè? Cosa faresti ad una principessa? Che ora arriviamo a un altro segreto, un'altra chiave. Insomma, a una principessa che ci stai zitto, a una principessa, ok, cioè, cosa faresti ad una principessa?
Capire cosa le piace e cercherei di farlo.
Giusto, andiamo avanti. Poi che cosa faresti a un principe? Aspetta, tu a un principe che cosa faresti? Sì, Emi. Tu? Quello è il sostegno, ne abbiamo parlato stamattina, infatti è importantissimo questo. Poi forza, tu che faresti alla principessa? Generica la cosa, non ce la caniamo la cosa, che faresti? Hai visto? Poi gli dice cosa fare e lui è bloccato, sta fermo, e a me lei, lui si era sotto la situazione, non significa niente. Cosa faresti ad una principessa? Dai, dillo! Compresti i vestiti, poi accontentarla, poi tu cosa faresti a un principe, al principe azzurro?
Quello che lui ritenga possa fare felice.
Vi rendete conto che cosa facciamo? Cioè ci mettiamo a disposizione dell'altro. Che cosa facciamo? Tu cosa faresti a una principessa? Va bene. Un altro, quello dice amore e semplice, che faresti? Vogliamo avere fatti, non parole. Shh. Cosa faresti?
Quando dico tutto è veramente tutto.
Lo vogliamo sapere.
Solo,
due o tre cose.
Non solo cercare di accontentarla,
che è il minimo. Sentite.
Quella di amarla, rispettarla.
Rispettarla.
Cioè,
piaceri, gioie. Senti, la criticheresti alla principessa? Ma vedete come noi ci rapportiamo con un principe, invece diventiamo servizievoli. Allora, ascoltate, cosa facciamo? Vedete come diventiamo? Docili e sottomessi come agnellini, giusto? Con un principe o con una principessa. Allora,
con delle eccezioni che ha
detto lui. Ha detto Riccardo. Ora io dico, dovete intanto, primo, perché non lo facciamo? Tu tratti tuo marito come un principe, tu tratti tuo compagno come un principe, tu tratti tuo marito come un principe. Tu tratti il tuo marito come un principe, svegliati, mi sta guardando, rispondimi, la prima cosa che ti viene in mente.
Sì e no.
Sì e no, tu tratti tuo marito come un principe, cioè me.
Io? Non sempre.
Non sempre, tu tratti tuo marito, quello che, insomma, come un principe. Albera, tu?
Ah, io non ce l'ho il principe.
E la tua parte maschile la tratti come un principe?
La mia parte maschile...
È entrata in crisi perché non ci ho pensato mai. La tratti come un principe? Ok, tu tratti come...
Io l'ho proprio come un principe, la mia
E compagno? Marito?
Non ce l'ho.
Non ce l'hai. Allora, tu tratti tua moglie come, una, come se fosse una principessa?
Certo di farlo, quando riesco. Ma molte volte me ne dimentico.
Patrizia, tu?
A volte sì,
a volte sì, a volte no. Quindi significa, alcune volte sono col dragone, altre volte sono connesso. Questo significa... Allora, voi dovete sapere un segreto. Ve lo dico. A che punto siamo? 2 minuti. Infatti sto finendo questo. Il segreto è questo. Quando noi viviamo una relazione nella nostra mente e non ci facciamo deviare da nulla, quella relazione si realizza. Ripeto, è chiaro, sono stato chiaro. Quando noi viviamo una relazione nella nostra mente, cioè io voglio che mio marito sia un principe, ok, comincia a trattarlo da principe. Nel momento in cui tu cominci a trattare da principe, allora te lo devi scrivere, quindi come devo trattarlo? Devo fare così, devo dire questo, devo fare quest'altro, tutto devo, non devo, devo fare questo, devo fare quest'altro, tutto quindi concentrati su soluzioni, no? Quindi su positività. Mettendoli in pratica, che cosa accade? A voi non interessa cosa fa l'altra persona. Perché quello è il dragone che vi vuole fare smettere. Per dire, ma vedi che, cioè, fai, ma sta perdendo tempo. Non ascoltatelo, perché lui è là presente. Se no cadrete vittime schiavi di nuovo di un dissennatore. Allora, poi invece qual è il segreto? Perseverare. Quella è la chiave, la disciplina. E per incanto vedrete la persona che si trasforma. Perché prima, se io devo trattare lei da principessa, devo essere un principe, o no? Se tu devi trattare lui come un principe, tu devi essere una principessa, però, e lo devi capire. Cioè, come faccio io a trasformare lei da principessa se io mi comporto male? Allora tu vuoi la principessa e tu continuare a essere come sei sempre? Qualcosa non quadra in questo concetto, giusto? E quindi dobbiamo noi cambiare prima noi. Cioè, io voglio che tu ti comporti come una principessa, cominci a comportarmi da principe. Cosa farei un principe? Scrivemelo. Nero su bianco, farà questo, farà quest'altro, cominciate a farlo. Perché l'altra persona non ha scelta. L'altra persona non ha scelta. Cambierà, diventerà una principessa, diventerà un principe, perché noi creiamo gli altri. Noi creiamo la nostra realtà in continuazione. Lo capite? Se non abbiamo accanto la persona che vogliamo è perché noi non siamo quella persona. Questo è il motivo. Sì, sì, vabbè.
No, dico una cosa io.
Sì.
Il dragone è talmente scaltro che ha inventato un detto al quale noi abbocchiamo tranquillamente.
Qua.
Hai già capito qual è?
No.
Cioè tu hai detto che la parola chiave è perseverare.
Sì.
Ed è vero.
È la disciplina.
Perché magari voi vi sembra di perseverare per un mese, 2 mesi, un anno, poi dite ok, ce l'ho fatta. A quel momento lì arriva lui a dire t'ho fregato, te ti sembra che ce l'ha fatta. E allora noi ci siamo inventati un detto al quale abbocchiamo e crediamo, e cioè che perseverare è diabolico. Invece perseverare è divino.
No, perseverare è il segreto. Quindi, se io desidero che i miei figli siano i migliori, per prima cosa devo essere un padre migliore io. Solo così creerò poi i figli migliori. Se io desidero che mia madre sia la migliore, ma prima deve essere una figlia migliore. E la madre si trasformerà Perché? Come si comporta una madre quando la figlia comincia a comportarla come la migliore figlia? Non può altro che dire, gioia mia, bella, mamma, effetto, sì, tieni, cioè, diventa praticamente a servizio, e questo l'amore, il servizio. Capite che cosa accade? Avete visto poco fa quando noi abbiamo detto come vi comportereste con una principessa o con un principe, cioè ossequianti, cioè diventiamo ossequianti. È finito l'orgoglio del dragone, capite? Allora, se io desidero quindi che una relazione sia diversa, devo prima cambiare dentro io, no? Altrimenti l'avrò sempre uguale. Perché? Semplice. Non perché quella persona è fatta in un modo, perché io sto creando me in un modo e avrò anche l'altro nello stesso modo. Non c'è, perché le mie particelle mi modellano e modellano anche le particelle dell'altra persona. Capite? Vi ho dato un gran segreto, un'arma potentissima affinché voi costruite relazioni positive con voi stessi e con gli altri. Non pretendete da un'altra persona ferro e fuoco, cambiate prima voi. Voglio che mio marito sia un principe. Domanda giusta. E tu fai la principessa? Come vuoi che sia un principe? Intanto lo tratti da principe? Per trattarlo da principe devi essere principessa, quindi non devi essere né sottomessa, devi essere quindi rispettosa di te stessa, avere un rapporto alla pari, ma cosa molto più importante, avere un rapporto spirituale, perché è quello che ti fa volare poi, solo il rapporto spirituale, che poi verranno le altre cose, c'è l'accordo, si raggiungono, fatti una preghiera insieme, i dragoni si calmano, le ali, e esce fuori lo spirito, di un namaste, il dragone si calma le ali, perché il dragone non si andrà mai, ricalma le ali, ed esce fuori lo spirito, capite? Quindi tutto quello che avete fatto fino ad ora, e avete giudicato una relazione, è soltanto perché voi siete sempre gli stessi. Non siete cambiati per niente. Comportatevi come vorreste diventare. Comportatevi come vorreste che la relazione sia, cominciate voi a comportarvi come vorresti essere. Non pensate ad aspettare che l'altra persona capisca, non mi capisce quando parlo, non mi sente quando parlo, ma perché tu continui a non sentirti neanche tu. Cioè fai un cambiamento interiore, trasformati, comportati da principessa. Siccome per noi è facile giudicare gli altri e non metterci in discussione, che bello. Sempre gli altri hanno colpa. Non è pronto. No, non è pronto lui. Non sei capace tu di trasformarti e di trasformare quindi l'altra persona. Perché guardate che gli altri vengono modellati da noi. E noi veniamo modellati pure dagli altri. Ma se io il mio modeling parte dalla parte spirituale, è un bel modellamento. Ma se parte dal dragone, io cerco di modellare l'altra persona col mio dragone. Se ho un dragone maschile forte, uccido il suo dragone maschile, lo voglio nelle mie mani, capite? Il rapporto diventa da fare paura, fa acqua da tutte le parti. Già fa acqua con me, perché io sto dando adito a libertà al mio dragone, capite? Alla parte negativa. Non uso il mio dragone per migliorarmi, per rafforzarmi di più, lo uso per attaccare gli altri. Lo uso per distruggere, lo uso per fare vedere le pecche, gli sbagli. Hai visto che combinato, l'avevo detto io. Questo chi è? Un dragone. È una persona che non crescerà mai. E le relazioni sono costruite sulla sabbia, è in pericolo. Si ammalerà con facilità, perché il dragone fa ammalare con facilità, capite? Ok, allora, penso che questo ne abbiamo parlato. Questo abbiamo detto. La famiglia, questo l'emisfero destro e sinistro ne ho parlato, e la. Dunque, no, forse faccio prima se faccio così, sì, penso di sì. Che le relazioni, questo è il campo di battaglia, cioè la famiglia dove noi cresciamo, dove ci sono tutte le interferenze praticamente di crescita, le varie strategie di marketing spirituale che Dio ha fatto, ci ha messo insieme in modo tale da rafforzarci, e ci può rafforzare solo quella persona che Dio ci ha messo accanto, non un'altra persona, altrimenti ci avrebbe messo accanto 100 persone, chiaro? Stessa cosa vale quindi per i figli, sia il rapporto fra loro che il rapporto con i genitori. Allora, è un punto molto importante, io domani concludo parlando dei soldi, come praticamente poter risolvere una situazione economica, perché molti problemi nascono sui soldi nella coppia, o quantomeno il dragone li fa nascere sui soldi, che lo spirito non ne crea problemi. Ok, allora mi è arrivato un messaggio a qualcuno. Dunque, abbiamo finito questa parte. Io impiego giorni per fare i seminari su solo questa parte. Quindi ho voluto darvi praticamente degli input importanti e delle basi, perché poi domani non li toccherò. Neanche dopodomani. Faremo esercizi soltanto, esercizi esperienziali di grande crescita interiore. Però che me ne faccio degli esercizi se non so queste cose? Niente. No, niente. Queste cose vi servono per avere un grande cambiamento interiore. Domande? Scusami, stai filmando? No, vero, perché avevo filmato bene, sì. Ok. Sì.
È quella che in un percorso io posso anche comportarmi da principe, in buona fede o no, ma convinto, e poi a un certo punto io posso provare e rispondere il capo che la sua situazione era carina. Era bella che la principessa si trasforma, non parlo più come principessa, quindi questo automatismo che tu in qualche maniera avevi detto dall'inizio, che sembra che a fronte di un comportamento corrisponde automaticamente qualcosa di analogo.
Ecco, una cosa? Corrisponde?
Cioè,
sì.
Bene, ricevo automaticamente amore. Era questa
la. Allora, il libero arbitrio che cos'è? Rispondi.
Il libero arbitrio è consentire alla persona di essere se stessa nel tempo normale.
No.
Di se stesso.
No.
Almeno io lo prendo.
No, io ho detto, per te che cos'è il libero arbitrio?
Questo l'ho detto. Se una persona esprime con il proprio modo di vivere, la propria personalità, e decide sia sbagliando che non sbagliando, quindi essere se stessi. Il libero arbitrio di sbagliare.
Allora, domanda. Il dragone ha un libero arbitrio?
Sì.
Io credo che abbia dei due obiettivi. Il libero, ok? Quello antispirituale, quello che ha detto poco fa. Quindi potrebbe, se io combatto, cioè non credo, se lui ha una funzione specifica di antispiritualità, non mi pare che abbia libero arbitrio.
Lui ha un libero arbitrio, perché agisce al momento opportuno, sa quando deve stare zitto e sa quando deve agire. E quindi
ha una strategia.
Ha una sua strategia, come no? Caspita. E no.
Deve avere la possibilità di fare una cosa o l'altra. Lui è solo un opportunista che aspetta.
Sì, ma ha il libero arbitrio nell'agire, cioè è libero di agire, sapere quando deve fare una certa cosa e quando non deve farla. Quando io ho un libro, quando il mio libero arbitrio viene dallo spirito, e quindi io sto scegliendo di fare un percorso che è spirituale, e qualsiasi percorso dello spirito è una scelta che non è dettata dal dragone, è una scelta che è dettata dall'universo. La parte spirituale non è la tua e basta, la nostra parte spirituale è la parte di tutto l'universo. Quando tu fai qualcosa e vuoi trattare una persona da principessa, tu ti stai collegando col suo spirito, e quindi tu non sai quali strategie e spirituali hanno, vi hanno messo insieme sullo stesso percorso, perché tu hai quella maturità tale da trasformare l'altra persona, tu hai un compito nei confronti di un'altra persona, e quello è il libero arbitrio, perché poi tu puoi scegliere di seguire lo spirito o il dragone. Quindi o lo vuoi fare o non lo fai. Il dragone ti fa dire che diritto hai di agire sull'altra persona. Quindi lui mette in atto la sua volontà, le sue scelte, perché ti fa sentire in colpa. Il dragone è quello che fa dire quella persona ha un suo karma, significa un suo destino, tu chi sei che deve aiutarla? Questo è il dragone che parla.
Tu chi sei?
Che devi aiutarla, che devi cambiarla. Pensateci, ne ho sentite di cotte e crude lungo questi tanti anni di cammino che faccio, e i seminari che faccio. Molti sono convinti di questo, lo credo bene, è il loro dragone che parla, quella è falsa spiritualità. Lo spirito soccorre, aiuta e innalza, avvicina l'altra persona allo spirito, al suo spirito. E poi l'altra persona, se lo spirito, se sente lo spirito, capisce che c'è un piano strategico elevato, oltre i due, va oltre, va a un gruppo, va a tante cose che sono già architettate. Ma soltanto se noi non ci facciamo prendere dalle false certezze. Ogni volta che voi vi sentite in colpa del dragone, ogni volta che voi vi bloccate dall'espandervi è il dragone, ogni volta che voi non aiutate un'altra persona è il dragone, con tutte le scuse possibili e immaginabili, non è certamente lo spirito. Ogni volta che avete paura è il dragone, ogni volta che avete un'incertezza è il dragone, non è lo spirito sa cosa deve fare. Come se lo sa? Lo sa e ha già le strategie pronte per attuare ciò che desidera fare. Le osservazioni nelle conferenze che ho fatto o nei congressi sono state, fra le tante, sono state queste. Ma ho detto, ma noi chi siamo che dobbiamo cambiare il percorso di una persona? Tu sei la risposta alle preghiere di quella persona. Molti erano. Perché non arrivano, il dragone non arriva nel mondo spirituale, quindi non ragiona da spirito. Se quella persona ha pregato che la sua vita sia più felice, o ha pregato che di avere il chakra del cuore più aperto ogni giorno, mette accanto, ti fa mettere accanto una persona che ti aiuta ad aprire, e gli stai togliendo il libro arbitrio. Il dragone glielo vuole togliere. Quello è una risposta alle preghiere di quella persona. Dio ha risposto mettendogli accanto un seminario come questo. Poffate. Capisci? In quel momento tu sei una pedina, uno strumento dello spirito, perché tu hai scelto lo spirito, non hai scelto il dragone, e come tale qualsiasi informazione ti arriva falla, senza andarti a porre, perché lui sennò che non vuole, è ovvio, perché vede che tu gli sfuggi dal dominio, gli sfuggi, perché tu stai andando nella zona spirituale, capite? Quindi è un campo. Io chiaramente allargo questo campo nei miei seminari, in tutti i seminari che io faccio, dove con molti esempi e con approfondimento faccio comprendere questi concetti che sono molto importanti. Con i soldi è la stessa cosa. A ottobre comincio la scuola di intelligenza finanziaria illuminata, che poi porto in pratica in Italia ciò che ho appreso e apprendo negli Stati Uniti, praticamente. E quindi dove? Lo spirito gestisce i soldi, non il dragone. È un altro mondo, altri risultati, altri effetti, dove tutti ci guadagnano. E questa è una cosa fantastica. E il dragone non vuole questo. Il dragone vuole che tu guadagni a spese degli altri. Uno che ha un'impresa sta guadagnando a spese degli altri. Agli altri dà uno stipendio e lui gli vanno tutti i soldi. Non è illuminata, non è intelligenza finanziaria questa. È un'altra cosa. Quindi domani facciamo una cosa, ricordatevi di darvi qualche approccio sul discorso dei soldi, perché quello che necessita sulle relazioni, e poi cominciamo con gli esercizi. Altre domande?
Domani è più
9 e mezza sempre. Alle 9, così alle 9 e mezza cominciamo. Dimmi Silvia.
I bambini sono la bocca di Dio, cioè nei bambini non c'è il dragone.
In quali bambini?
Non so, sto chiedendo.
Quelli che non vedono televisione? Ormai ce l'hanno.
Si forma dall'esterno, si crea.
Il dragone gliela porta già la madre, il suo dragone. Quando noi siamo nel grembo di nostra madre ci sono passate tutte le sue particelle, ecco che già siamo le loro copie, e anche del padre o dei nonni, ce l'hai già dentro. Infatti molti bambini nascono già malati perché le particelle alterano il sistema immunitario, le particelle alterano il corpo, sono loro la causa delle malattie, anche genetiche. Questa è una mia convinzione, non lo posso dimostrare, è una mia convinzione. Già ce l'hanno, certo che ce l'hanno i bambini. I bambini hanno maggiori momenti di connessione. Vedi quella frase che ho detto, puff, quella è da connesso. Oppure Andrea, altre frasi da connesso, pum, ma sono momenti. Purtroppo non è più come prima. Anche per esempio la connessione ti fa vedere esseri spirituali che non esistono, che non vedi con gli occhi, e li vedi nella zona quantistica, i bambini li vedono. Poi appena il dragone prende il sopravvento non vedono più niente, e non vediamo più niente, non vediamo niente, vediamo solo quello che vediamo con gli occhi, non vediamo l'altro mondo che ci circonda. E i bambini ancora lo vedono. Nel momento in cui poi gli attacchi dei dragoni, altri dragoni, oltre a quelli dei genitori, anche quelli della scuola, sono rovinati, hanno perso tutto. E diventano purtroppo dominati dal dragone. Tutte le mode che praticamente hanno uno sfondo sessuale sono dominate dal dragone, perché fa costruire le relazioni non sulla base, come dicevo, di pietre, ma sulla sabbia, perché fa costruire solo sull'attrazione sessuale. Pensateci, si connette su quello che vi ho detto stamattina io, né più e né meno, ossia quelle persone avranno errori relazionali in continuazione, certo, perché stanno costruendo un rapporto sulla sabbia, non lo stanno costruendo sulle fondamenta. Altra domanda?
Andiamo a prendere il bimbo?
Sì, ci vediamo domani, ti ringrazio. Dimmi.
Dicevi, lo spirito soccorre, quando vede che c'è qualcosa soccorre, non ha dubbi.
Non ci pensa, non ci pensa due volte a soccorrere.
Quando io cammino nelle strade di Calcutta,
yeah,
e trovo ogni 3 metri uno senza gamba, uno senza braccia, tutti mi chiedono di darmi poco che ho, e ne io non tanto, arrivo però a un conflitto.
Quale?
Ma se do a tutti alla fine non c'ho più niente.
Oppure, tu non hai niente, vuol dire che non ti sei preparato.
Appunto, non mi sento preparato a questa situazione.
No, non ti sei preparato. Allora, io sto andando a Calcutta, giusto? Perfetto. E so che mi troverò in una situazione del genere. Perfetto. Allora, vacci con tanti spicci, vacci con tante cose, già lo sai e quindi li dai.
Oppure, hai capito un'altra domanda? Oppure?
Non ho capito.
Hai capito un'altra domanda? Oppure?
Vacci preparato, no?
Sì.
Oppure dai compassione, dai compassione con gli occhi, capito? Dai compassione con gli occhi, un sorriso, un abbraccio, ti comporti da connesso, non li giudicare, non li criticare, hanno fatto quelle scelte, guarda che hanno fatto quelle scelte, stiamo attenti, hanno loro scelto quella vita.
Allora il mio dragone mi dice non dargli niente perché è lui che si è scelto questa cosa qua, quindi lascialo nel suo brodo finché capirà da sé.
Quello è il dragone che te lo fa fare. Ora io sto andando oltre, sto approfondendo, sono loro che hanno scelto di essere così,
cioè, io sono responsabile comunque per le mie azioni a prescindere da quello che ha scelto lui.
Perfetto. È ovvio, questo è molto importante, sottolineiamolo sempre questo qua. E io ti onoro.
Puoi fare la stessa cosa che ho fatto anch'io, perché cioè uno che ti chiede la carità, perché hai tutte le capacità di farlo.
Certo.
Cioè, se dai a tutti, poi ti rimane lì, che ne so, 50.000 lire, perché devi 50.000 sono ancora lì, per tornare a casa, e non puoi dargli, se no tu non puoi tornare, e allora tu puoi anche mandare un input positivo.
Puoi fare quello che vuoi per aiutare quella persona. Se tu lo sai, se tu vai in un posto del genere e sai che ci saranno molti che ti chiederanno, portati uno zaino di soldi spicci e comincia a distribuire. I soldi che ti servono per l'aereo non glieli dai, te li tieni da parte. Fai atti di altruismo. È ovvio che persone di questo genere non li trasformi. Per trasformarli devono acquisire una certa conoscenza e devono metterla in pratica. Non puoi trasformarli. Non li trasformi. Tu non puoi trasformarli. Poteva trasformare Cristo forse, toccando con mano trasformava, poi trasformava un aspetto della persona per le altre cose, non trasformava la persona, un aspetto, quello della fede, e basta. Poi la persona paura era, paura, quindi ti rimaneva, problemi rimaneva. Quello soppicava, comincia a camminare, ok, ha visto il miracolo, ma per le altre cose la persona col dragone ti rimane, aumenta la fede, aumenta la connessione, ma sembra uguale. Tu con le persone non puoi farle cambiare, come te, anche se gli fai il namaste. Gli vuoi dare un certo calore, una certa compassione e basta. Per cambiare quelle persone devi trasformarli da dentro, facendo disciplina, devono avere disciplina, conoscenza, seminari e continuamente cambiare. E mettere in pratica, così non li cambi, li vedi in un'altra zona nella vita e basta. Che cambiamento vuoi avere? Ecco perché è importante, fai tu la tua parte. Non importa cosa sta facendo l'altro, che uno sta facendo le sue scelte, praticamente.
Problema, quanto riguarda me, è proprio il problema della disciplina. Cioè, quello che dicevo stamattina, ogni volta che ti vedo, ogni volta che vengo al seminario, io per un mese vivo di rendita, ho una disciplina pazzesca.
Perché?
Ho un'energia pazzesca.
Perché vivi di rendita?
Come?
Perché vivi di rendita e non di tuo?
Cioè, è il mio, nel senso che, non so, prendo la tua energia, non lo so com'è
no.
Questa cosa. Il problema è che poi perdo.
Perché?
Me.
E perché?
Non lo so.
Perché? Perché non hai disciplina.
E perché non ho disciplina? Non lo so.
Perché sei mano al dragone.
Io vorrei averla, ma a un certo punto la perdo.
No, scegli. No, che c'entra? Scegli di dare la tua vita in pasto al dragone. È una tua scelta. Con me tu hai delle informazioni che arrivano dritto allo spirito e ti caricano. E io ti dico, fate questo. Quante cose vi ho detto da stamattina ora che dovreste fare? Sareste impegnati per 50-70 anni, ma li farete? È ovvio che appena finisce la quantità di energia che il tuo spirito ha preso e che è felice, quindi non c'entro più io, lui lo solo ha visto che c'è un amico che sta parlando, il tuo spirito, col mio, va bene, ma se tu non fai meditazione già per stand by una o due volte al giorno, non ti vai a fare quella di autoguarigione che vi ho detto, non metti in pratica il namaste, non metti in pratica la preghiera, è ovvio come eri, lui ti dominava e ti continua a dominare. Infatti è la disciplina che manca. Ecco perché molti fanno 3.000 seminari e rimangono sempre uguali. Non è colpa dei seminari. A parità di seminari, è colpa della persona che non mette in pratica quello che gli viene detto, perché il dragone lo domina, non vuole.
Quindi l'unico modo è semplicemente
la scelta.
Praticare.
La scelta, fare la scelta e parlare sempre di queste cose. Questa è un'altra cosa, fai un marketing per esempio. Cioè invece di vendere pentole, vendi questi concetti, così te li tieni sempre presenti, parlane con tutti, continuamente. Lo freghi a lui, perché lui ti vuole far perdere solo tempo, ma se tu cominci a parlare di relazioni illuminate con tutti, parla con tutti, non ti interessa se ti capiscono o no, mantieni la tua mente occupata, stai già facendo disciplina. Ma se tu te lo tieni per te, non parli con nessuno, pensi che gli altri ti giudicano, non ti fai le tecniche, le discipline per cambiare, che le fai delle tecniche, sennò si rimane sempre uguali, è ovvio che poi cali e perdi. Domanda?
Allora, stamattina non mi ricordo in che argomento, però comunque è uscito fuori, se qualcuno vi giudica, lasciatelo perdere.
Il discorso dell'altra guancia.
Mi si strappò.
Yes.
Ecco. Però, se adesso penso...
E vi ho detto pure un mantra importante, lo farete? Io sono immune a qualsiasi critica positiva e negativa? Io non lo faccio più perché ho creato il mio pilota automatico, quindi non c'è bisogno che mi occorre. Che me lo dica Patrizia, devi creare il pilota automatico, concetto che vi ho già detto.
Sì.
Nel seminario di prima.
Sì. Dimmi. Ma se adesso pensi umana non c'è una connessione che io gli posso dare. Esce fuori che il dragone che mi dice fregatene, può andare a Ramengo, no? Abbiamo parlato adesso del discorso, è il suo karma.
Non devi fare così.
Allora?
Rifammi allora la domanda perché non l'ho capita.
Se stamattina è uscito fuori che non se qualcuno ti giudica, ti si straporta, lascialo andare.
Sì, perché in quel momento praticamente sta spizzicando il tuo dragone. E se tu ti pizzichi il tuo dragone, tu sei finito, perché praticamente ti distacchi. Perché...
Però nel momento in cui lo lascio andare non posso pensare è comunque la sua strada.
No, no, non lo devi mai pensare, non lo devi mai pensare. Tu devi essere una venditrice.
Ha già stuzzicato il mio dragone, se pensi questo.
Tu? Noi saremo continuamente tempestati dai dragoni degli altri che ci vorranno, quindi faranno comunella con il nostro per bloccarti nella crescita e rimanere quella che sei, sempre.
Sì, sì, ok.
Ecco. Quindi quei dragoni, se non li sai gestire, devi allontanarli, ma completamente. Non li devi, intanto non li devi neanche ascoltare, perché tu devi seguire una tua strada che già è fatta di praticamente di impegno, di disciplina. Il segreto è vendere questi concetti. 24 ore su 24, non isolarsi, ma venderli, parlarne in continuazione. Non ascoltare chi ti dice ti vendono per pazza, non è vero. Ma che scherzi, tu stai parlando di cose che risolverebbero i problemi a quelle persone. Poi se l'accettano è un loro problema, ma tu, come dicevamo poco fa, e tu hai dato, capisci? Ma se sei debole e ti fai condizionare da una persona che ti dice non parlare più di queste cose perché ti prendono per scemo e tu ci credi, sei fritta. Hai fatto il gioco del dragone. Del loro e del tuo. Capisci? Questo volevo dire.
Mi sembrava un contrasto invece.
Non ce n'è contrasti.
Sì.
Forza! Question.
Allora,
Valentina, sentiamo.
È successo un fatto perché voglio capire qual è la mia parte in errore.
È l'ultima questa, che alle 6 avevo una visita, due stanno aspettando fuori. No, vabbè, voglio dire, mezz'ora è italiana.
Ecco, vediamo se
l'ultimo. Gliel'ho detto a questo, no, non vi preoccupate. È un ragazzo che ha fatto più di 18 visite con me. La sua vita è stracambiata, capisce che ancora c'ha delle particelle e mi. Non è che mi persegue ovunque sono, viene in qualsiasi posto sono, anche in capo al mondo è stato. Dimmi.
Siamo stati all'ultimo seminario a Pamonia, sempre a casa di una mia amica, e si cercava di vedere come rapportarci positivamente nella vita. Poi lei ha avuto una discussione con un'altra, ci troviamo al bar con un'altra nostra amica, che io quella lì non la conoscevo, quella tipo lì comincia a dire, quella lì, guarda te, sono tornata a casa, gli ho spiegato così, e in veniva, e di qua, e di là, e su, e giù, e allora gli dico, ma allora preghiamo, cerchiamo di aiutare quella persona che ha bisticciato con te, perché dobbiamo parlare di questa persona qui che io non la conosco neanche e ingigantire il suo problema, aiutiamola in questo modo. Allora inizia, ecco, perché tu non fai così, non fai così anche tu, li faccio sì, anch'io ogni tanto mi lascio prendere la dragone, però in questo momento io lo vedo, aiutiamoci un attimo, me ne ha dette di tutti i colori. E poi mi ha scritto un email, ho detto va bene, namaste, namaste, e poi ho lasciato andare. E mi dico, ok. Poi sono entrato un po' nel dubbio, ma ho fatto la cosa giusta, l'ho provocata.
No. Allora, prima quando noi facciamo marketing spirituale, quindi diffondiamo le cose spirituali, tu sai, devi sapere, che stai seminando. La parabola del seminatore, tu stai seminando. Gli altri possono fare quello che vogliono, è relativo, non è compito tuo. Il tuo compito è quello di essere in quel momento una risposta alle loro preghiere. Molte persone a me mi dicono, ma non è che le preghiere ci vengono risposte sempre, non è vero, vengono la risposta c'è sempre se la facciamo col cuore. Siamo noi che non vediamo le risposte, capisci? Perché in quel momento siamo col dragone, tu le risposte le vedi quando sei connesso. Caspita se ci sono. Quindi, che significa questo? Che tu in quel momento che stai parlando con quella persona di questi concetti, tu sei una pedina dell'universo, sei la risposta alle sue preghiere. Se quella persona in quel momento è dragonata, non ti frega a te.
No, perché il problema mio.
Il problema è suo poi, a te non ti frega niente.
Ha reagito questa cosa.
È quella perché. Ma la sua reazione.
Allora dicevo, allora qual è la mia? Dov'è il mio.
Ma quella persona non venderà mai bene questi concetti, perché non dà l'esempio. Lei non doveva prendersela, doveva fregare, stare tranquilla e basta. Prendendosela ha fatto capire che sono dei discorsi appiccicati, ma non sono vissuti, tant'è che si è caduto in mano al dragone, al suo dragone. Perché se quella persona ti dice alcune cose, namaste, basta. Cioè, non è pronta, no, in quel momento non è pronta a recepire il concetto, ma tu gliel'hai detto, stop, vai avanti. Se ne fai un motivo d'orgoglio, orgoglio, stai dimostrando una pochezza spirituale. Capisci?
Come dicevo, in questi casi che magari ci troviamo parecchie persone che vorremmo aiutare delle altre persone e abbiamo delle difficoltà, pregare per loro è sempre una cosa bella, no?
Sì, e ha effetto.
Obiettivamente dice, ma non so che pesci pigliare. Intanto mi devo rafforzare me stesso.
Ecco, questa è la prima cosa, infatti io ve l'ho detto stamattina, la prima relazione da rafforzare è con noi, con il nostro fisico, con le nostre particelle, ora mi esprimo così, e con lo spirito. E questo dobbiamo, il lavoro noi dobbiamo farlo, cioè dobbiamo diventare dei bravi maestri di noi stessi e poi degli altri. Quindi nel frattempo che fai? Li lasci? No, parlane. È ovvio che troverai chi ti attacca, chi ti vuole sbranare, cioè tu sti, il dragone delle persone lo vedono, lo sentono, anzi lo avvertono che qua sta arrivando un intruso a togliermi la mia gestione, e quindi è ovvio che ti reagiscono, ma è normale, tu lo sai, te ne freghi.
Il dragone di quella donna che si prometteva a suo marito, lui la fai seminare con te, lo venne a prendere solo con Torvia.
Mamma mia, mamma che penoso, che patetica sta cosa, mamma mia. Sì. Ci sono, sì, sono cose molto patetiche, molto penose, ne ho assistite, me l'ho dimenticato, ne ho assistite comunque a tante di queste cose penose, in cui la donna che fa così non fa altro che autodistruggersi, praticamente, si autodistrugge. Non sa che, cioè, il dragone è contento, gliel'ho fatta pagare, lo domino.
È l'unico contento.
Invece ti stai distruggendo, perché lui ti sta affondando, il dragone. E la donna non se ne rende conto, stesso vale per l'uomo, praticamente. Questo è un altro concetto importante, casomai voi domani, prima che comincio quello sui soldi, ditemi, Gaetano, ricordaci due persone su una barca, che io mi ricordo il concetto. Su una barca. Che io mi ricordo subito il concetto. Va bene, una preghiera per chiudere, abbiamo finito oggi.